Fresco di zona. Curiosità e notizie dal mondo e fuori dal mondo.
E buon pomeriggio, bentornata Manuela Bieri. Ciao Manu.
Ciao Julie, buongiorno a tutti.
Allora, come stai?
Ma sì, raffreddata come tutti, immagino. Io dove mi giro vedo gente con fazzoletti, colpi di tosse tutto il tempo.
Eppure sei entrata dicendo che bello questo prato pieno di margherite, pieno di fiori. Brava.
Sì, devo dire, non so, non ho capito, si sono dimenticati di tagliare.
Di tosare. No?
In termine, sono in piena Pasqua io. Tosar pecore. No, il prato normalmente qui sono efficienti. Tantissimi giardinieri, io sono ben felice che si siano dimenticati di questa parte di giardino.
Ah sì,
è davvero un tripudio di margherite, denti di leone, delle specie di spighette viola, bellissime.
Ma sai cosa mi fa venire in mente un prato così?
Dai.
Vediamo se abbiamo delle intersezioni generazionali. Hai in mente Alice nel Paese delle Meraviglie quando si sdraia a cantare, perché lei vabbè canta come tanti personaggi Disney, ed è sotto praticamente un letto di margherite più alte di lei. Te lo ricordi?
No, io ho letto il libro mille anni fa.
Ecco. Vabbè, nella storia Disney, nel cartone, c'era questa scena che ogni volta rivedono in testa quando un prato
bello,
così...
Bello.
Sì, sì, infatti. Vuoi già anticipare qualcosa sugli argomenti?
Allora, anticipo che partiremo a parlare di carta igienica.
E vai,
che temone del mezzogiorno, mezzogiorno.
Insomma. Beh, della pausa pranzo.
Della pausa pranzo, per
finire vita reale.
Di cibo.
Vita reale.
Vita
che di
reale.
Solito... passa prima il cibo, poi la carta igienica. Noi
al contrario,
andiamo all'opposto. Ci sta. Arrivano gli Aerosmith con questo bel classicone. Jade.
Yeah. jaded you.
Grande curiosità, Manu, hai acceso delle antennine, delle lampadine, perché con la carta igienica, insomma, si parla un po' di tutti noi. Spero,
sì,
spero.
Sì, sì, direi di sì. E beh, diciamo che sì, l'orario magari non è proprio indicatissimo, però d'altronde io qui arrivo in diretta all'una e quindi
sì,
adesso
giusto.
Vi prendete il tema della carta igienica, insomma. I temi sono diversi, passiamo da quello che è l'impatto ambientale. Sappiamo che appunto la carta igienica è carta, quindi per produrla servono alberi e ovviamente sì, l'impatto è forte, ma anche su una serie di alternative più o meno efficaci. Però inizierei proprio facendo un salto nel passato, perché andare in bagno come facciamo oggi, comodo, lo sciacquone, insomma, è una comodità tutto sommato recente, più o meno un secolo ti direi, e quindi viene da chiedersi: ma come si faceva nell'antichità, insomma, in passato?
Poi ci sono anche i water tecnologici tipo giapponesi,
sì, che sono dei computer
che ti parlano praticamente.
Se non sai il giapponese non sai nemmeno come tirare l'acqua, perché a me è successo, sei un po' in imbarazzo. Comunque dicevo, ho preso due esempi, insomma, gli antichi greci si pulivano con delle particolari pietre che chiamavano pessoi, o anche dei frammenti di ceramica, che direi entravano delle soluzioni esattamente comode e no, delicate in effetti.
Poi tu pensa, la pietra all'ombra un freddo cane, la pietra al sole ti ustioni.
Sì, sì, ma io penso che al frammento di ceramica ti dirò che anche no, in effetti non era comodissimo. Ma la cosa che facevano, un'altra cosa singolare con queste pietre, che trovo in realtà leggendo mi sono fatta una risata, è che si usava scrivere sul proprio pessoi, quindi sulla propria pietra, il nome della persona nemica in quel momento.
Ah!
E questo, sì, insomma, si rallegravano poi andando in bagno e pulendosi di vedere il nome ricoperto di
quella roba lì.
Di quella roba
una
lì.
Piccola vendetta.
E quindi, esatto, poi se tipo rito voodoo, insomma. Gli antichi romani invece utilizzavano un utensile chiamato tersorium, fatto di una spugna imbevuta di aceto o di acqua infilzata su un bastoncino.
Beh, già.
Ora,
meglio.
Sì, meglio fino a un certo punto, ascolta, perché anche questa poteva essere individuale, allora tutto bene. Ma nel caso, ed era molto spesso il caso, delle latrine pubbliche, ovviamente questa
aiuto,
spugna era pubblica, era condivisa. E quindi, insomma, la spugna poi veniva pulita, per modo di dire, sotto acqua corrente e poi ricacciata in un secchio di aceto. E ti lascio immaginare che anche qui, insomma,
mamma
batteri,
mia,
malattie, quindi entrambe le soluzioni, insomma, sì, in qualche modo si è fatto.
Sì, ma no.
Ma anche no. E quindi arriviamo un po' al gabinetto moderno con lo sciacquone, che appunto in realtà è recente. Basti pensare che la carta igienica, la sua invenzione la si deve più o meno alla metà dell'Ottocento, mm-hmm, e il rotolo ai primi anni del Novecento, quindi una cosa abbastanza recente. Ma appunto con la carta igienica arriviamo poi lentamente anche al problema dell'ambiente, ma ne parliamo fra un attimo.
Ieri sera abbiamo fatto un po' troppo casino e adesso sto senza la voce. Un amico è senza lavoro e vorrei aiutarlo, ma come si fa? Ieri sera ho parlato un po' male di te perché sai mi dovevo sfogare. E un amico mi ha detto tranquillo che ormai non c'è proprio più niente da fare. E lei mi ha chiesto una canzone, mi volevo sotterrare, le ho detto che non so cantare. La vita mi porta distante dalla mia destinazione, però poi mi trovo bene.
E sarà che non so più cosa inventare, forse dovevo studiare, andare a lavorare entrambe. Chissà se la vita può cambiare, io sto fermo ad aspettare, a fare i conti in una spa. Okay. Ora sono solo sette missili, di polemiche sollevo i pesi massimi, bevo e piango come dei bambini piccoli in hotel. E tu mi lanci addosso mille missili, io che cado dentro paranoie inutili, faccio il solito teatro come fosse cabaret.
Fuori dal bar in piazza,
camminavo
a piedi nella via di casa per sciogliere questa brutta cera in faccia. Tutti hanno problemi, tutti cercano cose in più, ma io no.
Io cercavo l'anima, anima, sempre che ce l'abbia. Non metto la testa mai a posto, ma capita a costo di stare bene. Finisco per fare ciò che non fa bene. Ed ho preso casa ma non ho coraggio. Penso al mio cane che si sentirà abbandonato. Vorrei dirgli che non è così che andrò a trovarlo. Sì, magari tra uno sbatti e l'altro, tra concetti random sarà che non so più cosa inventare. Forse dovevo studiare, andare a lavorare entrambe. Chissà se la vita può cambiare. Io sto fermo ad aspettare, a fare i conti in una spa. Ora sono solo sotto i missili, di polemiche sollevo i pesi massimi. Bevo e piango come dei bambini piccoli in hotel. E tu mi lanci addosso mille missili, io che cado dentro paranoie inutili. Faccio il solito teatro come fosse cabaret.
Sveglio già alle 6 di mattina, sono distrutto, ieri ho pure giocato la partita e come sempre ho perso. Lascio ferite aperte sul quaderno, perché almeno come devo rimanere onesto. Taglio l'orgoglio come tu mi hai chiesto, però sembra che voglia rifare lo stesso errore per ore.
E sarà che non so più cosa inventare. Forse dovevo studiare, andare a lavorare entrambe. Chissà se la vita può cambiare. Io sto fermo ad aspettare, a fare i conti in una spa.
Ora sono solo sotto i missili, di polemiche sollevo i pesi massimi. Bevo e piango come dei bambini piccoli in hotel. E tu mi lanci addosso mille missili, io che cado dentro paranoie inutili. Faccio il solito teatro come fosse cabaret.
Thank you.
Beh, così è anche la vita, no? Un po' di poesia e un po' di prosa. Quindi alla poesia ci ha pensato Chris Isaak con questa Wicked Game, e noi torniamo alla prosa, alla vita reale, che però, ragazzi, sono informazioni importanti. Stiamo parlando di carta igienica. Ditemi voi cosa sarebbe la vostra vita senza carta igienica. Un disastro.
Infatti, beh, abbiamo visto greci e romani, insomma, hanno adottato, diciamo, soluzioni discutibili, non esattamente pratiche o
igieniche,
e men che meno igieniche. Ma appunto abbiamo detto, no, l'avvento, la scoperta della carta igienica, il rotolo a inizio Novecento, ovviamente ha cambiato le abitudini un po' ovunque nel mondo.
Sì.
E c'è da dire che con l'avvento di un'economia di consumo di massa, l'introduzione di tutta una serie di prodotti igienici e rotoli a go-go, è chiaro che la questione ambientale nel tempo si è fatta sentire. Tant'è che si stima che una persona negli Stati Uniti e in Canada consumi più o meno tra i 15 e i 25 kg di carta igienica all'anno. In Europa il dato è inferiore, ho trovato quello per l'Italia e si parla di circa 6-7 kg all'anno. In Svizzera non lo so, ma penso che più o meno...
Beh, c'è una differenza abissale.
Abissale, sì, ma è penso un po' abitudine, o non vado nel dettaglio di cosa faccio...
Dipende cosa mangiano. No, però è vero che a volte ci sono, soprattutto i bambini, no? Che prendono tutto il rotolo e tu dici sì, no, ma così ti dura due volte.
Ecco, o chi pulisce il bagno usando la carta del gabinetto, perché è pratico, spray e carta igienica.
Sì, che non usa e getta.
Sì, però insomma va detto che sappiamo oggi bene che la trasformazione del legno in carta igienica è un processo inquinante, e che anche l'aggiunta spesso di profumi, di fragranze, ovviamente necessita l'utilizzo anche di sostanze chimiche che non sono necessarie, che però poi vanno a finire prima o poi nell'ambiente anche quelle. Alcune dei principali produttori mondiali di carta igienica infatti sono stati criticati da organizzazioni ambientaliste per aver contribuito anche alla deforestazione, tant'è che l'UE ha approvato delle regole che vietano la vendita di prodotti provenienti da terreni deforestati, ma anche qui la sua attuazione è stata prima un po' osteggiata e poi ritardata adesso di un anno. Alla fine di quest'anno, del 2025, le grandi aziende dovranno appunto smettere di prendere la carta, gli alberi da quelle zone, e per il 30 giugno del 2026 toccherà le piccole imprese, quindi hanno ancora un po' di tempo per mettersi in regola. E quando si parla appunto di questione ambientale di carta, ovviamente si pensa a delle alternative, no?
Sì. Beh, viaggiando ogni tanto si vedono dei modi diversi di andare in bagno.
Soprattutto di pulirsi. In Asia va molto questa specie di doccina,
sì.
Che sì, anche lì bisogna un po' imparare a usarla, non è praticissima se non si è molto avvezzi, ma il bidet che in tantissimi paesi è molto utilizzato, anzi in alcuni proprio non è impensabile una vita senza bidet. Noi in Svizzera qui si sa che il bidet in realtà non è così comune, e che questo so che
è una cosa, cioè io ragazzi sono di qui, eppure a casa mia la cultura del bidet esiste. È vero che spesso mi scontro con amici, conoscenti, diventa anche un tema un po' simpatico, però il bidet non è oggetto comune, infatti in tante case moderne sembra quasi uno spreco di spazio.
Sì, in effetti
è incredibile. Tra l'altro vi volevo segnalare, se andate a fare una ricerca su internet, giravano questi video degli archivi, come ci sono della RSI, ci sono anche della RTS, e ce n'era uno che avevo visto, me l'aveva mandato una mia amica per l'appunto, che metteva in scena una vecchia, non metteva in scena, riportava una intervista che era stata fatta a Losanna con i passanti dell'epoca, erano gli anni 50-60, e chiedevano appunto secondo loro a che cosa serviva il bidet. Ma ce ne fosse stato uno che ha detto quella cosa lì. Tutto tranne che quello si fa col bidet. E vabbè. Dai vostri messaggi appare chiaro che questo è un tema che naturalmente coinvolge e scalda gli animi, non solo quello del bidet ma in generale, no? Della carta igienica. E allora andiamo avanti, perché ci sono altre cose da dire, cioè potremmo star qui fino a dopodomani in realtà, però noi abbiamo pensato di fare un viaggio che ci porta ancora a fare almeno una tappa.
Ma sì, magari un paio di precisazioni, perché sì, appunto tanti dicono ok, il bidet non usi la carta, usi meno carta, ma poi usi un sacco d'acqua. E anche qua va detto che in realtà l'acqua che serve per produrre la carta igienica è tantissima, molto di più di quella che utilizzi in realtà per pulirti col bidet. Questa è una piccola precisazione parlando del bidet, e dovremmo tornare appunto a farne grande richiesta ai costruttori, agli architetti, che come dicevi Julie appunto lo vedono come un oggetto da sacrificare,
sì,
in bagno, no?
E è
quindi
vero.
Peccato, ma nulla, alla fine, in chiusura di questo tema soprattutto legato alle alternative, possiamo dire che gira e rigira difficilmente il santo, io lo chiamo santo rotolo di carta appunto verrà sostituito, ma proprio perché è un'invenzione, da un lato è rivoluzionaria, ha veramente migliorato la vita di noi tutti, a livello igienico soprattutto, si sono debellate un sacco di malattie e c'è da dire che quello che possiamo fare, o meglio l'unica cosa che possiamo fare veramente, è diminuire la quantità di carta, quindi abituarci a usarne un po' meno, perché non sempre, no, c'è bisogno di srotolare mezzo rotolo.
Adesso magari dico una cosa che farà scuotere gli animi degli ambientalisti, però per me la carta igienica ha solo 4 veli. Quella, no, perché quella 2 veli che si sfalda, no.
No, io fatico con quella che sembra un cartone.
Ah, beh, certo.
Proprio, che magari il velo, non lo so quanti sono, ma è dura.
Sì, sì, no, dura non si può. Fine, dura, no.
Però parlando di carta igienica, Julie, ancora una cosa la voglio dire.
Vai.
E tutti penso ci ricorderemo degli scaffali vuoti a inizio pandemia.
Ah, certo.
Perché
sì,
la carta igienica, secondo me, è uno dei, così, dei ricordi che abbiamo della pandemia. Del Covid, è proprio la carta igienica che in un primo momento era veramente sparita. E insomma, sono passati un paio d'anni, certe cose le dimentichiamo. Ho detto, ma come mai? Perché adesso va bene, una paura di non avere abbastanza cibo. Ed è curioso perché leggevo proprio di un professore a Cambridge, mi sembra, che diceva appunto che in realtà proprio i paesi che non usano il bidet sono loro che hanno iniziato a comprare come dei matti carta igienica, e gli altri sono andati dietro per paura, vedendo questi
emulazione,
e un po' appunto cerchi di trovare, di darti una sicurezza in un contesto molto insicuro, di grandi incertezze, e quindi invece di buttarti sul cibo ti butti sulla carta igienica, perché anche quello è una necessità importante, ma fa sorridere ripensarci oggi, perché sì, poi di fatto non è mai mancata la carta igienica, no?
È vero, quindi... però sai, io vedo il lato positivo: se possiamo influenzarci così tanto a vicenda, possiamo farlo anche in un sacco di cose belle, quindi teniamo botta noi ottimisti, teniamo botta noi che vogliamo vedere le cose con un filo di prospettiva e di speranza.
Io guardavo i valori, in realtà, in questo senso ho trovato anche di un artista grigionese che nel 2021 ha esposto la sua piramide di rotoli di carta igienica. Erano 2024 i rotoli che ha utilizzato, Mark Bundy, e proprio questa è la chiamata valori, per dire alla fine il valore che diamo alle cose, quali sono i più importanti, ed era ovviamente riferito alla pandemia che avevamo appena vissuto, e quindi vedi, ognuno guarda la cosa dalla prospettiva che vuole.
La sua lettura. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chances. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. But I go, and then you go out and spill the truth. But can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry?
cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? I'm not just trying to get you back on me.
Quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crollano i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore, quando il mondo che volevi migliore, ti sorrise col suo ghigno peggiore.
Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
Se lancieri umanità, chiedemelo perché. Di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. Io se ci è, io ti dico a sé. Puttana che come a me, le cristiane siete una guerra.
Tirano colpi e dopodiché danno la colpa a te.
Se il mondo cade in braccio e non fuma pace con il calumè.
Colpa di noi selvaggi coi tatuaggi. Sarà che ci facciamo viaggi, ma sognare che ci rende saggi è uno tra i vantaggi di una vita imprecisa, ma che rifiuta decisa l'ingiustizia come la divisa. Ragazzi della crisi dei valori, riempiamo gli ari coi pensieri migliori, e non vogliamo vinti o vincitori, ma tempi migliori per chiunque ha sofferto. E siamo uguali da Milano a Bari nonostante Umberto. C'è chi studia per l'esame all'università, chi si sposerà, chi ha il cuore spaccato a metà, chi della terra è stufo, il cielo cerca gli UFO, chi al giorno già rifiuta di dorare da cupo. E non vogliamo più eroi, nessuna bandiera, qui sono tutti cowboy, mangiatina chi vuole la pace stasera.
Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo che sta attorno va in bunna, quando il mondo che volevi migliore ti sorrise col suo ghigno peggiore.
Quando vedo crollare quello in cui credo, poi mi sollevo e riparto da zero. So che ogni cosa la devo alle palle quadre di mio padre, al suo sudore, al sorriso di mia madre, al viso di ogni nonno che proietta amore. Mio fratello piccolo, ora più alto di me, nonna mi protegge sulla stella più bella che c'è. Ai miei amici esauriti, alle notti felici di vizi previti, realizzi che lo stile è quando siamo uniti, solo quando stiamo assieme la storia è vivibile. Basta parola ogni persona visibile, è tutto possibile, perché non si arrende, difende il sogno che ha, mentre il sole che scende saluterà.
Noi, gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità sopra sta terra, sta terra, sta terra, sta terra.
Se lancieri umanità, chiedemelo perché. Di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. Io se ci è, je suis ou te. Voga cerca pace a mezza sa uè. Se lancieri umanità, chiedemelo perché. Di una ricorsa senza fine verso ciò che non c'è. Io se ci è, io ti dico a sé. Puttana che come a me, la cristiana è stata in guè.
Noi, qualcosa di più, in fondo alla sera, la sera, la sera, la sera, la sera. Noi,
sapana.
Reverendo.
Sì, sì, sì. Grazie, Axel Zio. Sì, 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 sì.
E beh, come avevamo ipotizzato, avremmo potuto andare avanti tutta l'ora a chiacchierare di carta igienica.
Anche no, dai.
E da fini, però, appunto, anche no. Abbiamo detto che si passava dalla carta igienica al cibo.
Sì, in realtà iniziamo prima di parlare proprio di cibo, continuamo a parlare di usi e costumi, appunto.
Ok.
E ora voglio parlare di uno degli oggetti più comuni sulle tavole di tutto il mondo, ovvero la forchetta. Oggi super appunto comune, ce l'abbiamo tutti, la utilizziamo, diciamo, senza darle nemmeno tanto. Cioè, è lì, la usiamo, ma non è che
sì,
facciamo grandi riflessioni sulle forchette.
Forse
no?
Le abbiamo fatte una decina, ventina d'anni fa, quando anche qui sono arrivati un sacco di ristoranti asiatici, che allora forchetta, bacchette, però sì, diciamo,
ecco,
che ormai
però, insomma, la forchetta è
data,
acquisita.
Sì, esatto.
Ma la sua storia è decisamente travagliata. Diciamo che per secoli questa semplice posata è stata disapprovata in quanto simbolo di decadenza dei costumi, declino morale e arroganza sociale.
Oh là là.
Dirai, mamma mia, una forchetta. E invece sì. Allora, perché? Intanto va detto che per moltissimo tempo, migliaia di anni, per mangiare si sono usate le dita. I coltelli, sì, affettavano le carni, i cucchiai venivano usati per i brodi sostanzialmente, ma solo la mano completava l'atto del nutrimento. Ma anche qui partiamo da lontano. Testimonianze archeologiche provano infatti l'esistenza di strumenti simili a forchette già nell'antico Egitto, in Grecia e a Roma, ma anche in questo caso servivano per cucinare e non per mangiare. Quindi la forchetta proprio usata come la usiamo oggi è una cosa appunto recente, per modo di dire. L'abitudine di mangiare con le dita non era solo pratica, ma anche proprio culturale. In tutta Europa era norma proprio mangiare in comune da piatti condivisi. E mani e coltelli servivano soprattutto per strappare, per dividere, per passare il cibo, rafforzando proprio un senso di vicinanza e di condivisione a tavola. Si mangiava sostanzialmente tutti insieme dalle stesse cose. Tu dirai, di nuovo, parlando di nuovo di igiene, sì, anche no, però non erano certo anni dove l'igiene
no. Era un tema d'attualità. Diciamo,
no,
che ci
no.
voleva della fiducia.
Molta fiducia. Ora, prima della forchetta, mangiare, ecco, diciamo, significava veramente sporcarsi le mani. Le tavole medievali erano veramente caotiche, c'era di tutto sul tavolo, si affondavano proprio le mani. Oggi a pensarci farebbe anche un po' schifo, possiamo dire.
Sì,
però,
anche
insomma,
perché quei ristoranti in cui si mangia con le mani, perché per tradizione, non so, penso all'Etiope per esempio, anche in India in certi posti si mangia ancora,
certo, moltissimi paesi
con la mano,
hai veramente adottato la forchetta.
Ecco, però non è che proprio strappano, hanno tutti i loro modi per
un po' elegantini,
esatto,
diciamo. Però all'epoca anche i reali abbracciavano proprio questo approccio pratico, condividendo direttamente da piatti comuni e vassoi molto grandi il cibo, appunto rafforzando proprio, e questa era un po' la chiave, i legami attraverso un atto proprio disordinato e primordiale del mangiare.
Mm-hmm.
E quando arrivò la forchetta, ovviamente questa sancì proprio una netta divisione a tavola. Il cibo non era più qualcosa che si divideva con le mani, ma diventava qualcosa da infilzare, da controllare e da maneggiare. E per i ricchi e i potenti, ovviamente, questo era proprio diventato un punto di svolta, no? Controllare e separare. Ecco che gli aristocratici e i ricchi mercanti europei trovarono nella forchetta una novità molto allettante, apprezzandone quindi la raffinatezza e usando la forchetta proprio per tracciare una demarcazione tra loro, i ricchi e tutti gli altri. Ma ci sono altre cose da dire.
I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner, outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Yeah.
to see your face, and I really hope you do. But I'm here for someone else. When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking her heart. Benny, don't do it, Benny, don't do it. But I need to go. It's not personal. When I say I'm sorry you're here for someone else, it's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I know you wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Ecco, anche questo tema, quello della forchetta, effettivamente accende la vostra curiosità, anche la voglia di partecipare. Stanno arrivando tanti messaggi allo 079 873 8073, ma giusto che sia così, no? È roba quotidiana.
Sì, poi sono sempre storie di oggetti che alla fine usiamo oggi, senza pensare, no? Che
sì,
comunque hanno tutta una loro genesi, hanno passato appunto, magari hanno dei passati travagliati come quello della forchetta.
Eh sì, raccontano anche della storia dell'umanità in fondo.
Certo, di quello che siamo, e adesso arrivo appunto a una parte che ho trovato abbastanza... sì, simpatica personalmente. Il primo grande scandalo, no, che coinvolse la forchetta accadde proprio nell'undicesimo secolo, e questa è una storia abbastanza bizzarra, quando la principessa Maria Argira, una nobildonna bizantina, sposò Giovanni Orseolo, duca di Dalmazia e coduce di Venezia. Ora, durante questo, dobbiamo immaginarci, super sontuoso banchetto di nozze, Maria esibì con una certa nonchalance, possiamo dire, una forchetta d'oro ornata a due punte, e la usò per portarsi il cibo alla bocca.
Ah, però,
si era mai visto, i bizantini sono stati i primi a introdurre proprio la forchetta, e quindi lei probabilmente è forte di questa... questa novità, appunto, non pensò alle conseguenze. Fatto sta che poco dopo l'evento un ecclesiastico veneziano condannò pubblicamente le sue azioni in un appassionato sermone, dicendo proprio: Dio nella sua saggezza ha dotato l'uomo di forchette naturali, le sue mani, dichiarò, pertanto è un insulto a lui sostituirle con forchette di metallo. Ora, per il clero la forchetta non era solo inutile, ma era proprio un affronto all'ordine divino. L'inserimento di uno strumento creato dall'uomo tra la bocca, tra la mano e la bocca, veniva proprio a interrompere un atto sacro e naturale. E questo
là
è curioso, eh? E là là, infatti, tu dici: ma come? Però sì, pare che la mano è la forchetta, non puoi usare altro, no? E inoltre il clero non poteva, e qui anche un aspetto curioso, ignorare l'aspetto, l'inquietante somiglianza della forchetta con il forcone del diavolo. All'epoca, insomma, era riprodotto, il diavolo veniva sempre riprodotto col forcone. E quindi, insomma, la Chiesa ci ha provato, la forchetta no. Ma nonostante i tentativi di rovinare la sua reputazione, la forchetta si è saldamente piantata proprio, possiamo dire, sulle tavole dell'alta società, tra l'elite europea, alimentando ovviamente il risentimento, abbiamo detto, della Chiesa e dei popolari. E poi in realtà le cose, come sappiamo, poi la storia va avanti tra alti e bassi. Quello che possiamo dire è che i circoli aristocratici dell'Italia rinascimentale invece furono un po' i primi proprio ad abbracciare la forchetta, ma anche perché la loro dieta, la cucina italiana, stava cambiando. La pasta che era scivolosa, tutta una serie di preparazioni anche della carne diversa, le preparazioni dolci, le pesche sciroppate,
sì.
Erano tutte cose che con le mani, insomma, era un po' difficile, quindi la forchetta diventava quasi indispensabile a quel punto, no? E quindi poi pian pianino, appunto, la dieta, il modo di mangiare è cambiato un po' ovunque, e quindi la forchetta poi verso la metà del
1500?
No, dopo. Ha preso proprio piede ovunque, possiamo dire, è stata proprio adottata.
Ah, ovunque, ok. Ovunque. No, pensavo ancora al Rinascimento italiano.
No, ed è curioso perché oggi, e qui poi trovo la notizia sempre bella, si torna, no, pian pianino anche a abbandonare tutta una serie di di convenzioni proprio di mangiare con le posate, per tornare a un modo di mangiare diverso. Pensiamo allo street food, pensiamo, sì, ai finger food, che si mangia quasi tutto con le mani spesso, no? E ti ritrovi anche in ristoranti, qualcuno in redazione, Alex, mi diceva che anche in ristoranti stellati ci sono tutti dei finger food e tu sei obbligato a usare le mani per toccare il cibo di nuovo, e quindi pian pianino si torna anche un po' a riscoprire il piacere di condividere e di toccare col cibo, quindi.
Purché ognuno tocchi il suo, questa cosa moderna mi piace, che il finger food te lo tocchi con le tue finger e poi te lo mangi tu. Non come nel Medioevo, che poi
sono
uno
di quella che spilucca nei piatti di tutti, lo so, è tremendo.
Ah, no, non ce la posso fare. E vabbè.
Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way for a good time. You and me belong together.
Nel nostro viaggio di quest'oggi a Fresco di Zona l'abbiamo già detto, ma è bello ribadirlo quanto poi condividere un bel pasto, mangiare insieme, crei dei legami profondi di convivialità, anche di fiducia, si diceva, si rideva poco fa, però è vero, è anche provato, no?
Sì, ed è la sorpresa di oggi, cercando notizie così nei vari siti, ho proprio trovato una notizia che mi ha sorpreso, proprio perché un attimo prima avevo finito finito di, così, di leggere questa sulle forchette e sono cascata sul World Happiness Report, ovvero il rapporto sulla felicità mondiale redatto ormai da oltre 10 anni, tutti gli anni, e per quello che riguarda il 2025 appunto vengono pubblicati dei capitoli ogni tot,
sì?
E si parla proprio di come le connessioni sociali siano importanti motori di felicità, e questo lo sappiamo, ma quanto in realtà proprio il fatto di condividere i pasti sia adesso un ambito molto studiato, noto perché si sa, ma non era mai stato studiato l'effetto proprio della condivisione dei pasti, no? E i risultati sono veramente molto abbastanza impressionanti, comunque, perché il report ha analizzato i dati di 142 paesi, analizzando collegamenti appunto tra condivisione dei pasti, relazione sociale e benessere. E quello che è emerso è proprio che ci sono delle differenze importanti tra, ovviamente, in varie parti del mondo, al primo posto l'America Latina e i paesi caraibici, ovviamente loro condividono 9 pasti alla settimana, hanno contato solo il pranzo e la cena, non la colazione, e quindi la condivisione è molto presente,
molto alta.
E in realtà l'Asia meridionale è all'ultimo posto, e che sono poi paesi Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, e qui non capisco bene, perché penso che in alcuni posti in Europa si tenda a mangiare di più da soli, in solitaria, che proprio aprire la casa a tutti. Però questo è quanto dice il rapporto. Però la cosa interessante è che è proprio un fattore che non ha età, non ha cultura, non è proprio il puro mangiare insieme, non importa in che paese, dove lo fai, a che età, cosa mangi, cosa proponi, e questo trovo la cosa poi curiosa, che non hanno capito quale porta felicità, se mangiare insieme dà beneficio, quindi ti rende più felice, o quando sei felice stai bene, hai voglia di invitare a casa tutti.
Magari è un circolo virtuoso.
È un po' un circolo, ma l'ho trovata una bellissima notizia, appunto, che alla fine pare che adesso anche la politica stia guardando, perché è una soluzione ovviamente anche a basso costo per rendere le persone un po' più felici e facile, tutto sommato. E trovo un bel invito, anche pensando, in fondo, pensiamo alla fondue in Svizzera, che è un modo di condividere, no? Nessuno mangia la nessuno, magari qualcuno se la mangia anche da sola, ma non è proprio la stessa cosa.
Non è la stessa
le
cosa.
Le grigliate in estate sono belle in compagnia.
I picnic, magari.
I picnic, brava, anche ci sono tutti questi hot pot asiatici, che appunto anche lì si condivide, si sta insieme, e l'esperienza del cibo alla fine diventa qualcosa di più, no?
Certo, un po' come le sale per le pause che ci sono in certe aziende, o anche magari in quelle aziende fortunate ci sono anche dei tavoloni esterni dove tu ti porti magari la tua schiscetta o compri qualcosa al bar e poi mangi tutti insieme, non è male, purché non si parli ancora di lavoro.
No. Anche i tavoli condivisi nei ristoranti sono,
sì,
carini,
molto, è vero.
Sono alcuni ristoranti che lo fanno.
Sono d'accordo.
He was a very special, warm and gentle person who put music in the world and spoke in rhyme. And it hurts me that I never really knew him, 'cause all it would have taken was some time. You know he always seems to be there when I stumble, and when mountains got too steep and it tears me up to think I never
way too fast or much too slow.
E grazie a voi che avete partecipato alla conversazione di oggi, è stata veramente una conversazione, tantissimi messaggi, è così che vi vogliamo belli freschi, se no non sareste qui. Grazie Manu.
Grazie Julie e un buon pomeriggio a tutti.
Adesso arrivano le merendine, noi ci sentiamo domani a partire da mezzogiorno. Ciao.
Ciao.